Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Broforce.
Oh, un altro bel giochino, questa volta un gioco bello intenso, bello action, che è molto presente nel panorama Steam. Insomma, è uno di quegli indie che ha avuto parecchio successo negli ultimi anni e che continua ad avere update, aggiornamenti. È uscito un trailer un mese fa rispetto alla registrazione, quindi che figata.
Sì, infatti Broforce è molto interessante già dalla sua tematica, perché il gioco in sé, come vedremo, è molto classico, classico action, ma vi spiegheremo dopo. Ma proprio il suo punto di forza è proprio l'ambientazione, una lettera d'amore, un'ennesima lettera d'amore agli anni 80, agli action anni 80, con tutte le star del cinema e dei film d'azione che sono stati abilmente inseriti a loro insaputa in questo gioco. Davvero davvero interessante, ed è bello anche parlare perché è sì un progetto non mainstream, quindi non è un gioco AAA, che però nel suo relativamente lungo sviluppo, già dalla demo con gli early access e tutto quanto, man mano che venivano svelati i vari personaggi che si aggiungevano man mano alla versione, quella che poi è la versione finale, avevano generato un po' di, anzi più che un po' di aspettative per questo gioco molto divertente.
E voglio cogliere la palla al balzo parlando del nostro progetto, che ogni volta, ogni stagione cerchiamo di tirare fuori delle novità, delle cose interessanti per stimolarvi. Quest'anno è anche l'anno di DQD, la nostra rubrica su coffee.com, e quindi cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i nostri supporter, i mecenate, che cominciano veramente a essere tanti, partendo dagli Easy Mode, Tevio Arc, Coach Craven, Hersmith, Sukoi 47, El Nick, Stonebringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer. In Normal Mode, Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan e Zazzi, e l'Hard Mode, Cry King. Grazie a tutti quanti. Andate su ko-fi.com/ed-videogiochi. Trovate il link nella descrizione di ogni episodio.
Se volete comunque far parte degli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi, potete farlo con la vostra voce. Noi ve lo ricordiamo sempre, potete lasciarci, seguendo sempre il link di enciclopediadeivideogiochi.it, lasciarci il vostro vocale con la vostra esperienza, l'aneddoto che magari non è stato detto, il particolare che ritenete sia giusto far parte dell'episodio che avete ascoltato, e i vostri vocali andranno poi a far parte integrante dell'episodio di cui state parlando. Quindi anche in questo caso, se avete delle particolarità che nell'episodio pensate che debbano far parte dell'episodio, mandateci pure, che poi ovviamente li introdurremo.
Broforce, la mia esperienza con questo gioco è abbastanza breve, nel senso che l'ho provato al tempo della beta ancora, mi è piaciuto, però effettivamente avevo trovato delle difficoltà iniziali, forse non era il momento giusto. Poi l'ho ripreso successivamente anche in preparazione a questo episodio, e decisamente è un altro gusto, un altro sapore, perché il gioco ha avuto bisogno di un lungo periodo di gestazione, secondo me, sulla piattaforma Steam. Poi ovviamente è uscito quando è stato finito anche per le console, quindi è sicuramente un gioco godibile da questo punto di vista. Sottolineo il fatto che sia su Steam con il workshop, che è una di quelle parti, diciamo, di questo sistema di cui non abbiamo ancora mai parlato nell'enciclopedia dei videogiochi, e che va sottolineato il fatto che c'è un supporto da parte della community di appassionati che ha dato nuova linfa vitale al gioco stesso, l'ha arricchito sempre di più, e quindi è un modello di business diverso da quello che è il AAA, appunto, che citavamo prima, perché questo non lo è assolutamente. È un gioco indie che però ha una forte componente locale con lo sviluppo dei singoli fan, ecco, che aggiungono contenuto.
E singoli fan come me in questo caso, perché dalla prima volta che sono venuto a contatto con Broforce, anche solo la pubblicità o qualche video che le introduceva la versione beta, mi sono innamorato già dalle prime caricature, perché il tuffo che si fa, come dicevo anche prima, il tuffo che si fa negli action anni 80 è stato di forte richiamo. Ho seguito i vari update della versione beta e ho gioito ogni nuova interessante aggiunta, sia dalla parte del gameplay ma soprattutto del cast che compone i personaggi che possiamo utilizzare, fino poi alla versione ufficiale dove è stata anche integrata meglio la campagna, quindi è stato fatto un gioco fatto e finito. E devo dire che a quel punto lì, provandolo, in realtà mi sono divertito, cioè ci ho giocato più durante la versione beta che poi nel gioco effettivo, perché il gusto della scoperta è arrivato a un certo punto che non c'erano più update, almeno poi per un po', e quindi ci ho giocato, non l'ho finito perché comunque ha un picco di difficoltà non da poco, è molto scanzonato, però comunque è un gioco abbastanza difficile, rischioso più che altro, ci sono un sacco di modi per perdere vite e dover ricominciare, e quindi mi ha fermato un po' lì, anche perché probabilmente ero, quello che cercavo era proprio il rivivere un po' l'action anni 80, quindi mi sono fermato un po' prima. L'ho ripreso per questo episodio, devo dire che anche le trovate che hanno inserito anche per dare una fine a questo gioco sono una cosa molto interessante. È un peccato che effettivamente potevo tenere duro per giocarci fino alla fine.
Quindi quello che facciamo con questo episodio è intanto invitarvi a giocare questi giochi. È un po' il bello di preparare gli episodi, ci permette di riscoprire alcuni titoli con un'ottica, una lente diversa, in modo da analizzarli, e un invito a voi a giocare questi giochi, perché riteniamo che i giochi che fanno parte dell'enciclopedia hanno sempre qualcosa da dire, nel bene e nel male. È sempre bello parlare di qualcosa all'interno del videogioco che andiamo a trattare. E ovviamente se avete voglia di seguirci ancora di più per quanto riguarda il dietro le quinte, perché a volte diciamo il perché abbiamo fatto un determinato episodio, abbiamo la rubrica IDDQD, che è il nostro behind the scenes che facciamo alla fine di ogni puntata.
Adesso pompiamo i muscoli, prendiamo i nostri lanciarazzi e tuffiamoci nell'atmosfera action di Broforce ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanak Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporto al progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Broforce, un gioco del 2015 sviluppato da Free Lives e pubblicato dalla mitica Devolver Digital, che non ne sbaglia davvero una. Avrete imparato durante l'enciclopedia dei videogiochi che sfornano titoli su titoli che rimangono nel cuore di molti, noi compresi. Ed è uscito inizialmente per PC, per poi uscire anche successivamente nelle versioni console per PlayStation 4 e anche per la Nintendo Switch, ed è un platform sparatutto esplosivo a dir poco.
Lo sviluppo di questo titolo parte nel 2012 con la partecipazione da parte di quello che sarà poi il team Free Lives alla Ludum Dare, la famosissima game jam più famosa insomma del mondo, continua ancora oggi alla sua 23esima edizione nell'aprile del 2012. Questo team decide di creare un prototipo con il tema che era del mondo piccolo, bisognava fare giochi con mondo piccolo. Ci sono diverse entry che poi sono diventati titoli grandi, credo che dentro ci sia anche forse addirittura Russ, che abbiamo fatto tempo fa tra le entry di quel Ludum Dare lì, però effettivamente decidono di creare Rambros Heroes, che è il titolo originale appunto di questo gioco, sviluppando quello che è uno sparatutto su un mondo molto piccolo, con i personaggi molto piccoli e tanta lo spazio a schermo riservato a proiettili un po' bullet hell, diciamo, un po' pieno di nemici, di esplosioni, che sarà poi il veicolo con cui questo gioco andrà a svilupparsi.
Il fatto che usi la pixel art rende ancora più caratteristici i personaggi, perché si sono dovuti inventare con pochissimo spazio, perché lo schermo è grande, ma come detto i personaggi e il mondo è molto piccolo, con pochissimi elementi a disposizione sono riusciti a caratterizzare nel modo giusto, nel modo appropriato, tutti quei personaggi che sono usciti dalla cultura action anni 80, dai film, dai fumetti, e che in questo caso compongono, all'inizio erano solo 4 Ludumdare, poi il cast si è allargato ancora di più e sono tutte caricature con i nomi, con i nomi cambiati in riferimento a Bro, perché Bro è Bro Force, quindi la forza dei Bro e tutti quanti a partire proprio da Ram Bro. Questa grafica con pixel art e avendo un sacco di spazio per creare il terreno, la particolarità di questo gioco è che tutto il terreno, la mappa intera è distruttibile, quindi le nostre armi potranno non solo far fuori i nemici, ma proprio pezzi di schermo, pezzi di mappa, ecco, e che saranno anche fondamentali per il prosieguo dei vari livelli, ma anche per, e qui è già una cosa molto particolare, perché per il tipo di gioco che può sembrare molto basilare, uno sparatutto platform, questa piccola aggiunta del fatto di poter distruggere qualsiasi cosa aggiunge una, non dico strategia, ma almeno una longevità, perché i vari livelli possono essere affrontati in maniera diversa, non solo grazie a questo, ma anche proprio alle caratteristiche di ogni personaggio. C'è un senso a rigiocarlo in più salse differenti.
Questa analisi dal punto di vista grafico che ha fatto Yuga si sposa perfettamente con quella che è la colonna sonora del gioco. Oltre 50 tracce che spaziano tra il power metal, l'heavy metal anni 80 e l'hard rock rendono questo titolo veramente iconico, nostalgico, sì, perché si parla di action movies anni 80, quella è l'essenza del gioco, ma tanta adrenalina, tanta carica, le esplosioni, il sound design di questo gioco è molto molto particolare, perché da un punto di vista le esplosioni sono molto efficaci e chiamiamole realistiche, o comunque hanno quel sapore da film d'azione in cui le esplosioni sono più grandi di quello che sarebbero nella vita reale. Però c'è anche una parte divertente che pervade dall'inizio, cioè i personaggi che parlano questa maniera senza parlare effettivamente inglese, mugugnano e dicono le proprie frasi strane, ma anche tutti i nemici che quando vengono colpiti urlano nelle più strane e buffe maniere. Quindi è molto bello come sì, questo gioco sia casinista, ma allo stesso tempo è molto ma molto che si prende in giro, ecco, è una parodia di quelli che sono i film action anni 80.
Una cosa che questo gioco fa benissimo è metterti proprio nello stato d'animo giusto per giocarci, perché non è un gioco dove la strategia la fa da padrona. Sì, come ho detto, puoi affrontare il livello man mano che scopri cosa fanno i vari personaggi e li sblocchi in maniera differente, però è un gioco dove sei la superstar action che deve farsi largo attraverso una miriade di nemici per sconfiggere il mini boss alla fine di ogni livello e scappare mentre tutto esplode. Il tema è molto semplice, però è un gioco che ti fa sfogare, in un certo senso è simile a un picchiaduro a scorrimento, è un po' ignorante, ecco, se vogliamo usare questo termine, però ti soddisfa, ti dà l'adrenalina giusta, la colonna sonora come detto è molto incalzante, aumenta sempre di più la tensione, bisogna proprio andarci a testa bassa, è un gioco fatto proprio per essere scoperto correndo, gridando, sparando all'impazzata, come giustamente i film action da cui prende tanto ispirazione. Consiglio anche di giocarlo in compagnia, perché il sistema di gioco lo permette, anzi secondo me lo incentiva, è un gioco molto senza pensieri.
E a proposito di nostalgia è anche il gameplay stesso, perché come ha giustamente detto Yuga, questo è un gioco rilassante da un certo punto di vista, che ti fa staccare sicuramente, ma ha quel sapore da sala giochi, da arcade, in cui hai pochissime vite, tu inizi con 3 vite, poi sì, c'è la meccanica di poter aumentare le proprie vite, ma è un gioco punitivo da un certo punto di vista, anche frustrante in alcuni casi, perché se cadi dalla mappa muori automaticamente, e quindi c'è quel discorso di ho provato un livello, non ce la faccio, ci riprovo, faccio un'altra partita. Questa cosa si contrappone, se andiamo a paragonarlo a un episodio che abbiamo già visto, Mercenary Kings, run and gun in quel caso, ma comunque con richiami a quello che è lo sparatutto, insomma, visto in questa maniera. In quel caso è molto più lento e strategico, qua è proprio ignorante, come ha detto Yuga giustamente. questa meccanica delle vite aggiuntive è molto interessante, perché è una di quelle situazioni in cui parti con il tuo personaggio, i personaggi sono veramente tanti, stiamo parlando di 35 personaggi diversi, tu parti con uno casuale, all'inizio partirai con quelli che non hai sbloccato e poi man mano che liberi i vari compagni che trovi all'interno dello schema, ogni volta che ne liberi uno diventi quel personaggio e viene aggiunta una vita al tuo arsenale. Quando muori torni al personaggio precedente, che verrà però generato randomicamente ogni volta, quindi c'è un fattore random molto presente. Ogni personaggio ha delle armi diverse, quindi ogni run che fai può succedere veramente di tutto.
E questa meccanica di randomizzare i personaggi che interpretiamo ogni volta che perdiamo una vita, ma anche quando proprio li sblocchiamo diventiamo quel personaggio, e spesso e volentieri cambia totalmente il modo di gioco, magari anche mettendoci in difficoltà con un nostro personaggio preferito. Arrivati a un certo punto ce lo cambiano con uno a cui non siamo abituati, o che in quel caso le armi sono addirittura pericolose perché noi soffriamo delle stesse esplosioni che causiamo, può aumentare o facilitare in un colpo i livelli di gioco. Questa imprevedibilità che però è molto frizzante, ed è per quello che dico, anche giocato in compagnia ti fai davvero delle risate, perché muori anche in maniera molto stupida per niente. C'è anche in un certo senso il fuoco amico, che voi sapete bene io odio tanto, ma in questo caso ho soprassieduto, perché comunque l'atmosfera di gioco è molto allegra, molto divertente, molto scanzonata. Mi viene da dire è un'americanata, ma in questo caso è proprio voluta l'americanata, perché ovviamente ci sono riferimenti a tutto spiano sull'America che deve salvare il mondo, e tutti i personaggi ovviamente sono tratti dai film americani e tutti i cliché che ne fanno parte.
Ecco, una cosa che faccio notare è che di questi personaggi la stragrande maggioranza sono maschi, però c'è un po' di rappresentanza femminile che rispecchia quelle che sono le star dei film degli anni 80. C'è Ellen Ripley ovviamente da Alien, The Broad che sarebbe The Bride di Kill Bill, c'è Cherry Brolin da Planet Terror, presa quel personaggio, e c'è Tank Bro che sarebbe Tank Girl, citata in questa situazione. Quindi un po' di rappresentanza femminile c'è, anche se effettivamente la maggior parte sono maschi, ma perché negli anni 80 gli action movie erano particolarmente maci. C'è anche un bel po' di citazione però degli anni 90 e 2000, perché se pensiamo a Bro in Black, cioè Men in Black con Will Smith, cominciamo a essere un po' più avanti con gli anni. È bello perché c'è un mix e non tutti, a volte c'è lo stesso attore, per dirti. Schwarzenegger compare in due o tre situazioni diverse, perché c'è la versione Commando, la versione Terminator, c'è Conan, che sono tutti i suoi personaggi, c'è Universal Soldier, che in quel caso è Van Damme, compreso con Time Bro, che sarebbe lo stesso personaggio di Van Damme in un altro contesto. È bello perché in questa situazione qua hai lo stesso personaggio che lo vedi, che è disegnato uguale in questa caricatura dell'attore, poi andato a caratterizzare in una maniera diversa. Altro esempio è Christopher Lambert, che c'è sia versione Highlander sia versione Raiden di Mortal Kombat.
Come se non bastasse questa caratterizzazione visiva dei vari personaggi, ogni personaggio ovviamente ha la sua arma tipica, e partendo dal classico Rambo col suo fucile, o Brommando, Schwarzenegger in Commando col suo lanciamissili, si ha già una varietà di base, ma ogni personaggio ha anche una mossa speciale, che può partire dalla classica bomba a mano per arrivare anche delle abilità speciali. Ad esempio c'è quella di Matrix, di Neo di Matrix, rinominato in questo caso Mr. Underbro, che non è prettamente d'attacco, ma simula un po' le scene in slow motion che hanno reso famoso il film di Matrix. Tutto questo è anche proprio la gioia della scoperta. Queste prime partite probabilmente sono anche più belle rispetto al finire la storia, allo scoprire personaggio dopo personaggio cosa fa, perché una volta che abbiamo sbloccato tutto il roster ce li possiamo trovare anche per assurdo dalla prima mappa, mentre all'inizio vengono col contagocce, e dopo un tot di personaggi che liberiamo, che è un altro cliché dei film action, il liberare i prigionieri di guerra, i vari prigionieri di guerra che aumentano le nostre vite, lì man mano che raggiungiamo un determinato numero, e i livelli ce lo dicono, ad esempio ci dicono 6 prigionieri per sbloccare il prossimo personaggio, anche quell'attesa di scoprire chi sarà la prima volta che ci giochi è molto elettrizzante, e effettivamente toglie un po' una volta che li conosci già, però lì parte il conoscere meglio i personaggi, come sinergizzare meglio le loro strategie all'interno dei giochi, e tutto questo fa rimanere l'interesse in un gioco, ripeto, molto molto semplice.
E se ci pensate, stiamo parlando di 35 personaggi che però all'inizio non c'erano tutti quanti. All'inizio c'erano i 4 personaggi principali, quindi Rambo, Brommando, B.A. Brorakius, che sarebbe Mr. T nell'A-Team, e Brodel Walker, che sarebbe Walker Texas Ranger, appunto il personaggio di Chuck Norris. Morris. Questo nel 2012, quando il gioco era ancora in versione beta. Poi pian pianino hanno aggiunto nei diversi update uno, due personaggi, a volte quattro insieme, eccetera eccetera, fino all'ultimo update del 2016, dove hanno inserito gli ultimi tre personaggi con Broly, che sarebbe Bruce Lee, all'interno del gioco, che è sbloccabile dopo 485 salvataggi. Quindi vuol dire che devi fare diverse playthrough prima di arrivare a sbloccarli tutti quanti. Molto interessante questo continuo update, diciamo, di questa situazione. C'è da citare anche nel 2014 l'uscita di un gioco strano come definizione, perché è una sorta di spin-off che si chiama The Expendables Bros, uscito in concomitanza con The Expendables 3, i Mercenari 3 in italiano, il film da cui forse ispirazione anche per lo stesso Broforce, perché è un misto di action di attori dentro lo stesso contesto. In questo caso appunto esce The Expendables con i sette protagonisti tratti proprio dal film, e quindi c'è una sorta di intermedialità tra questi due titoli.
Quindi un tributo a un film tributo che si attribuisce, si fanno i complimenti a vicenda sia il gioco che il film. Davvero molto, molto interessante, molto divertente. E devo dire che in questo caso consiglio vivamente la versione Expendables rispetto a quel gioco standalone di The Expendables, che è notoriamente considerato un brutto gioco fatto proprio giusto per avere la licenza e per fare soldi facili. Qua si capisce proprio la passione per quel periodo, per i film action. Questo gioco trasuda proprio quell'anima ed è un tributo ottimo, eccellente di questa cultura che ancora oggi tiene duro, perché se pensiamo al 2023 c'è un update adesso di un gioco ispirato dagli anni 80, c'è questa cultura che non muore mai e che giustamente in questo caso continua alla grande.
Facendo una piccola parentesi editoriale dentro lo stesso episodio, è bello perché Yuga ha appena citato quelli che vengono chiamati i tie-in, i giochi appunto che nascono dopo l'uscita di un film o in concomitanza. In questo caso è una motivazione diversa, cioè viene fatto dalla passione e il prodotto è decisamente diverso. È raro che un tie-in esca bene, ce ne sono ovviamente, ma sicuramente la maggior parte dei casi è un'esperienza minore. Poi ci potremmo fare un editoriale tutto suo sui tie-in e andare più nel dettaglio, però è molto bello come questo gioco sia tributo, sia parodia, e tantissima parodia da questo punto di vista, e anche sperimentazione, perché col fatto che hai queste armi diverse, mosse diverse, ti puoi permettere di creare chissà che cosa. Cioè immagino loro che facevano le riunioni in cui diceva chi aggiungiamo, chi è che manca, e pian piano appunto sono riusciti ad arrivare a 35. Magari con l'update nuovo sicuramente ci saranno personaggi nuovi, chissà cosa succederà. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffeate. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Per un gioco del genere la trama non poteva essere assolutamente altro che un gruppo di eroi deve salvare il mondo. Il presidente degli Stati Uniti vi ha incaricato di farlo, e quindi voi arrivate con l'esercito, col vostro classico elicottero da Vietnam, da qualsiasi film di guerra anni 80, ma anche in generale proprio quell'aereo lì, e a ogni livello il colonnello generale pieno di medaglie vi dirà una piccola introduzione a quello che sarà, quello che dovrete fare, e ci si lancia subito nella mischia. Si parte da un'ambientazione molto giungla, quindi Vietnam, che già ricorda ovviamente, se non ricordasse abbastanza, quei film, dove le prime missioni sono proprio liberare i prigionieri, e cominciamo a fare esperienza sbloccando i personaggi, scoprendo le loro abilità, andando avanti e capendo anche come funzionano i vari nemici. I nemici che sono molto scanzonati in questo caso, perché parliamo di nemici terrorismo, quindi tutti i nemici sono incappucciati, hanno tutti un cappuccio nero in tutte le loro versioni sono progettati anche abbastanza per essere codardi, cioè si fanno forti quando sono in tanti, ma una volta che cominceremo a farne fuori qualcuno cominceranno effettivamente a scappare, come succede anche su Metal Slug. Quindi in un certo senso realistico in questo delirio di esplosioni, e ci saranno quelli un po' più grossi, i brutti con i Gatling a ripetizioni che saranno più difficili da buttare giù, e anche questo ci dà i primi esempi, è perché cominceremo ovviamente anche a perdere queste vite, quindi scopriamo che uscendo dallo schermo, cadendo nel baratro, perdiamo la vita, le esplosioni ci danneggiano, e anche il fatto di fare troppe esplosioni, se noi elimineremo troppo fondale non avremo poi lo spazio per saltare allo spazio successivo, quindi può capitare che dobbiamo ricominciare il livello perché l'abbiamo distrutto troppo. Lo scopo di ogni livello, dopo aver liberato i più personaggi possibili, perché non è obbligatorio liberarli tutti, sarà arrivare al punto finale, che di solito è un punto sopraelevato, dove ci saranno le ultime orde di nemici e un piccolo diavoletto, questo tra l'altro vestito in giacca e cravatta, questo avvocato del diavolo, diavoletto, che sarà il boss tra virgolette di ogni livello. Una volta sconfitto e liberato l'ultimo checkpoint, arriverà l'elicottero che ci ha portato all'inizio per farci scappare mentre il resto del livello esplode. Molto carino, in questo caso ogni fine livello ti fa vedere tutta la serie di nemici che hai sconfitto in maniera anche molto cruenta, e anche le vite che hai perso, quindi avremo l'elenco di tutti i nemici più anche quando avremo perso le nostre vite. È un dettaglio carino, però aggiunge ancora più enfasi alla cosa.
La presentazione del gioco, quando giochiamo tra un livello e l'altro, possiamo muoversi all'interno di una mappa che è tridimensionale, è una mappa voxel del mondo, e appunto andiamo ad esplorare partendo da quello che è il Vietnam, non il Vietnam perché tutto deve essere parodistico in questo titolo, per poi spostarci nel Medio Oriente, andare in giro per il mondo in aree esotiche, e poi faremo via via sempre viaggi in giro per il mondo diversi, con tematiche diverse, ovviamente sempre tratte dai film degli anni 80. Mentre all'interno delle missioni lo schermo è praticamente vuoto, c'è semplicemente l'immagine del bro che stiamo usando in quel momento lì, che reagirà un po' alla Doom, un po' alla Wolfenstein, col personaggino che reagisce in questa maniera, il numero di vite che abbiamo a disposizione e le cariche della nostra arma speciale, che ovviamente cambiano a seconda del personaggio che stiamo andando a interpretare. Molto bello come veramente tutto il resto sia libero, è molto esteso insomma lo spazio del resto dello schermo, e in questa maniera hai la possibilità di guardare anche quelli che sono fondali, perché c'è tantissimo uso del parallasse, della pixel art, tutta una serie di tecniche avanzate della pixel art moderna, chiamiamolo così, come forma d'arte, che ti fanno apprezzare veramente tanto. Il bello è che poi la parodia, come ha detto Yuga, è proprio sull'America, cioè tu salvi il mondo ma esporti democrazia, cioè questo senso che tu vai a liberare le aree e in realtà stai devastando il territorio in una maniera che neanche Worms, a proposito di citare giochi che hanno uno stesso feeling, no? In cui hai il personaggino piccolo e spacchi la mappa. C'è questa cosa su Worms, ad esempio c'è anche Metal Slug, come abbiamo citato prima, o ad esempio in grandi classici del passato che mettono guerra e divertimento insieme, come Cannon Fodder, chi se lo può dimenticare? Anche lì avevi il personaggino piccolo, sparavi in giro, facevi rumore, facevi musica. Il senso, comunque il feeling, secondo me è anche un po' quello lì dal punto di vista del videogioco.
E al di fuori del videogioco, oltre ai citati film da cui sono tratti i personaggi, mi sento quasi in dovere di citare una operazione simile a Brawl Force. È un film, si chiama Team America, è un film sviluppato, fatto dai creatori di South Park, quindi già capite il certo tipo di comicità che può esserci, ed è un film particolare perché è un film fatto a marionette, fatte molto bene, ricorda un po' i Thunderbirds, una serie sempre marionette degli anni 60, che parla di questo team, il Team America, che va World Police, che va in giro per il mondo a sconfiggere i terroristi, ma già dalla prima scena del film, faccio questo piccolo spoiler, ci sono dei terroristi e loro per sconfiggerli radono al suolo letteralmente Parigi per poi porsi di fronte ai parigini stupiti per dire non vi preoccupate, non ringraziateci, abbiamo fatto solo il nostro dovere, e vanno via facendo esplodere ancora qualcosa. Questo Brawl Force fa esattamente quello, però in maniera videoludica. Come detto da Ace, le ambientazioni man mano variano, e variano anche i nemici con loro. Infatti in una parte più urbana ci saranno i nemici che da semplici soldati diventeranno soldati corazzati, ci saranno saranno i primi mech, e uno dei boss sarà anche un mech gigante che dovremo rincorrere, e anche noi potremo usufruire di questa tecnologia, anche se sarà a scapito magari della velocità. Ci saranno bombardamenti, i nemici ovviamente non staranno a guardare il nostro incedere incalzante nello sconfiggerli, ma anche loro avranno modi sempre più evoluti e letali per farcela pagare. Addirittura andiamo anche oltre il terrorista vero e proprio, perché andando avanti con i livelli sfociamo in un altro sottogenere di film action anni 80, che è anche quello degli alieni. Cominciano a esserci i primi xenomorfi, e qui ovviamente sì, c'è l'occhiolino ai film di Alien, come vi ho detto c'è la versione di Ripley, la protagonista dei film di Alien, nella versione bro, e non potevano mancare anche gli xenomorfi. L'escalation parte, come vi ho detto, parte quasi in sordina con la giungla, classico cliché, man mano che andiamo avanti diventa sempre più pericoloso, i nemici sempre più cattivi e anche le ambientazioni sempre più anche suggestive,
mentre poi il finale, nella parte finale avremo un'escalation dal punto di vista demonico, perché quei famosi personaggini che andiamo a uccidere alla fine delle missioni iniziali sono il vero cattivo alla fine, e in cui si va a citare molto di più Doom, per intenderci, quell'immaginario di tecnologia e demonico messi insieme, Quake, cioè tantissimo secondo me di soprattutto dal punto di vista grafico di citazione, quindi uscendo un po' da quello che era il film, la citazione film, l'ambientazione cliché di quel tipo, e andando più verso qualcosa di quasi fantasy, ecco, mi viene da dire. C'è anche il fatto che ci sia Conan come personaggio, magari è un'influenza. Un'escalation appunto sempre più potente, sempre più incasinata, portandoci poi a combattere contro Satana stesso, proprio come boss finale. Una cosa che mi sentivo di citare è che non tutti i livelli possono essere finiti nella stessa maniera, perché sì, puoi usare l'elemento sorpresa e andare lì con a fucili spianati e uccidere tutti quanti, se sei bravo. Le speedrun di questo gioco, stiamo parlando di un gioco da 4-5 ore giocato proprio intensamente, in cui le speedrun sono sotto l'ora, quindi sono molto molto veloci, sono anche molto difficili insomma da realizzare, visto che stiamo parlando di un gioco comunque che non perdona con le vite. Però una cosa che ho notato è che si può andare appunto con la strategia fucili spianati, ma anche se vuoi puoi fare un po' di turtling, cioè ti metti in una posizione, scavi un po' come Dig Dug e ti fai la tua strada e cerchi di fregare i nemici da dietro. Ovviamente è controintuitivo rispetto al film action anni 80, però è una strategia anche quella se vuoi andare a finire il gioco. A volte è necessario in alcuni degli schemi più difficili fare una cosa del genere. Questo tipo di strategia mi ha ricordato ad esempio Spelunky, per citare un altro indie famosissimo, in cui hai il personaggino, mappa grande, devi pianificare il tuo movimento insomma all'interno della mappa. In questo caso lo ritroviamo, è un elemento marginale ma comunque strategico che dà un po' di profondità ad un gioco comunque ignorante.
Il culmine finale, la battaglia boss contro Satana, ricorda come detto molto i cyber demoni visti anche su Doom, e la battaglia finale è molto pirotecnica, ecco, viene da dire proprio pirotecnica, perché le esplosioni non possono mancare, e anche nel finale ovviamente faremo esplodere tutto con una grafica che dà il suo meglio in tutte queste esplosioni finali, che non stiamo a spoilerare qui perché ci teniamo, ci giochiate, anche se non aspettatevi un quarto d'ora di storia, di spiegazioni, perché avrete già capito che questi giochi sono con la storia ridotta all'osso. Però sono dei finali molto divertenti, fatti un po' a cartone animato, fumetto, e ci sono tre finali diversi, c'è il finale buono, il finale cattivo e il finale buono se lo finiremo nella modalità difficile, l'hard mode. Sono dei finali che aggiungono qualcosina all'ennesimo sorriso e alla risata finale, con la classica foto di gruppo thank you for playing, che non può mancare, è un po' come il freeze frame finale del film di Street Fighter, se ve lo ricordate, se no andatevelo a cercare. E questo concluderà la vostra esperienza come primo playthrough, ma come detto ci sono tante occasioni per poterlo rigiocare, per fare anche più esperienza avendo già tutti i personaggi sbloccati dall'inizio, dalle prime missioni, e aggiungere ancora di più adrenalina ogni volta che ne avrete voglia.
E questo era Broforce, un titolo a cui io mi sento di dare 7 granate su 10. È un titolo molto molto bello, pieno, ricco, con una colonna sonora molto bella, che ascolto anche volentieri fuori dal gioco stesso. Non gli do un voto alto semplicemente perché la frustrazione che ho avuto inizialmente ce l'ho avuta anche poi durante il gioco, ed è secondo me un elemento che può far storcere il naso a tante persone che si approcciano a questo tipo di giochi. C'è un po' un elemento roguelike, mi viene da dire, anche se non, cioè, è veramente light all'ennesima potenza, perché hai gli sbloccabili nel corso di diverse run, se vogliamo proprio andare all'osso di cosa voglio dire. Però è un equilibrio molto delicato da gestire. Ci sono alcuni giochi in cui perdere è bello, e perché ti permette di andare avanti. Un successo di Vampire Survivor, insomma, ce l'abbiamo molto recentemente, siamo vicini a quella che è stata l'uscita e al successo che ha avuto ultimamente. Broforce, andando a vederlo, è molto bello, ma veramente devi metterti d'impegno per godertelo appieno, ecco. È sicuramente un titolo che però ha fatto parlare di sé, ha creato questa community con il workshop molto intenso, insomma, c'è tantissimo da poter scaricare, missioni aggiuntive, level editor, personaggi nuovi, veramente tanto tanta roba che rende questo titolo rigiocabile, quindi sicuramente un voto positivo da quel punto di vista. È un po', se andiamo a vedere l'esperienza che puoi farti, è difficile cambiarla, secondo me, quella che è l'impressione iniziale, però insomma, provatelo per vedere se risuona con voi oppure no. E tu, Yuga, che cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare a Broforce 7 bicipiti muscolosi e mezzo su 10, ed è proprio questo il punto di forza che mi ha fatto avvicinare dall'inizio a Broforce, la tematica. Questo gioco non si prende sul serio, l'abbiamo detto un sacco di volte nell'episodio, ma è proprio questa l'essenza, secondo me, vincente in questo caso. È un gioco che si prende alla leggera, da giocare per stemperare la tensione, per rilassarsi a suo modo, e consiglio vivamente, e questo l'ho provato sulla mia pelle, perché io, come detto, non l'ho finito la prima volta, mi sono goduto lo sviluppo, i vari personaggi, ma una volta che ho avuto accesso alla versione finale non l'ho finito, per quella componente di frustrazione che ha citato anche Ace, del non conoscere i livelli abbastanza, e anche il trial and error, ovviamente, il provare, lo sperimentare, effettivamente è molto punitivo, soprattutto nelle fasi iniziali, ed è la cosa che mi ha fatto stentare arrivare a livelli più avanzati. Riprendendo il gioco e giocandolo in multigiocatore, perché questo gioco può essere giocato con 4 persone in totale nello schermo, e il fatto che sia molto grande, i personaggi molto piccoli, che la cosa che faceva notare sempre Ace, il fatto di giocare in 4 non dà fastidio agli occhi, non si rischia di accavallarsi, e c'è spazio per tutti, e l'esplosione in 4 a passare serate a ridere di tutte le cose che vengono fuori, anche a farsi dispetti, perché comunque questo gioco è fatto anche per quello, passare una serata in compagnia a ridere, scherzare e fare esplosioni e pensare ai vecchi film action. È un tuffo nel passato che, condiviso, secondo me aggiunge ancora di più all'esperienza di gioco, e per quello gli do questo mezzo voto in più, nonostante effettivamente forse la frustrazione e la difficoltà in alcuni frangenti. Ovviamente non stiamo parlando di giochi difficili tipo Super Meat Boy, no, assolutamente non sono così complicati, però va un po' in contrasto con l'idea, secondo me, della tematica del gioco, dello scanzonamento di questo titolo. Però il valore aggiunto, come dicevo, giocato in compagnia, è sicuramente un'esperienza che consiglio. E E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete trovare tutto l'archivio grandissimo dei tantissimi episodi ormai che contengono l'enciclopedia, anzi pagine, direi tantissime pagine che contengono ormai l'enciclopedia dei videogiochi che si espande sempre di più. Avete a disposizione l'archivio sul sito enciclopediadevideogiochi.it, dove potete anche personalizzarvela. In questo caso abbiamo parlato di un gioco singolo, ma abbiamo trattato anche serie di giochi, stiamo trattando serie di giochi in ordine cronologico e potete creare la vostra playlist personalizzata. Ci sono davvero tante tante variabili che potete mettere: l'anno di uscita, la tipologia di gioco. Potete crearvi come un vero libro, potete leggerlo da qualsiasi pagina vogliate, potete ascoltarvelo come meglio preferite. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f